Un buongiorno a tutte e tutti, questa è Pescona della segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi questa mattina Alessio Maccioni, apriamo con un articolo tratto da Il Post. L'Ucraina accusa la Russia di crimini di guerra anche a causa dei massacri compiuti a Bucha vicino a Kiev. Intanto gli attacchi russi proseguono nel sud e nell'est del paese. Domenica, cioè ieri, sono emerse ricostruzioni, immagini, video e testimonianze di brutali violenze compiute dai militari russi a Bucha, o Bucha, non conosco esattamente la pronuncia. Una cittadina a una trentina di chilometri da Kiev. Le forze russe si sono ritirate da questa cittadina e da molte altre città del nord dell'Ucraina negli ultimi giorni, dopo che il governo di Mosca aveva deciso di cambiare strategia, lasciar perdere almeno per ora il fronte nord, quello che includeva le battaglie attorno a Kiev e a Cherniv, e concentrarsi sulla conquista completa del Donbass a partire da Mariupol. A Bucha, diversi giornalisti di testate internazionali hanno descritto cadaveri con addosso abiti civili per le strade della città, alcuni dei quali con le mani legate dietro la schiena, un livello di devastazione e brutalità che ha provocato rabbia e proteste in diversi paesi occidentali. Il governo ucraino ha accusato la Russia di aver commesso un massacro a Bucha e essersi resa responsabile di crimini di guerra contro l'umanità. La Russia ha risposto sostenendo che le violenze fossero state compiute dagli stessi ucraini e che fossero una provocazione per far saltare i negoziati di pace. Nel fine settimana, intanto, la Russia ha proseguito gli attacchi su altri fronti della guerra, fra cui quello orientale, per esempio a Kharkiv, e quello meridionale. Oltre ai bombardamenti su Mariupol, città considerata come l'obiettivo primario delle forze russe, ci sono state esplosioni nei pressi di Odessa, dove i missili russi hanno colpito probabilmente un deposito di carburante. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto alla cerimonia dei Grammy, i principali premi dell'industria discografica statunitense, assegnati a cantanti e musicisti americani, con una valutazione che tiene in grande considerazione i risultati di vendite e la popolarità, e molto meno quelli di critica. Fra le altre cose, Zelensky ha detto che i musicisti ucraini indossano giubbotti antiproiettili invece che gli smoking, e ha invitato a dire la verità sulla guerra. Questo un pochino per aggiornare, almeno dal punto di vista delle notizie più importanti, la cronaca di guerra. Sempre in tema di guerra in Ucraina, un approfondimento su Internazionale: la guerra in Ucraina e il progetto imperiale di Putin. È un articolo di qualche giorno fa. Il cerchio si è chiuso: dal crollo dell'Unione Sovietica è bastata una generazione per far precipitare la nuova Russia all'inferno. 30 anni di promesse mancate, speranze bruciate, segnali mal interpretati. Da Yeltsin, che si arrampica sui carri armati nell'estate del 1991 e firma il golpe dei sostenitori del regime sovietico, fino alla messa in scena del 18 marzo 2022 allo stadio Luzhniki, un carnevale ultranazionalista in cui il kitsch patinato dei video della musica pop russa degli anni 2000 si è fuso con il gigantismo posticcio delle parate nordcoreane di Kim Jong-il, la fine di un'epoca, il compimento di una transizione che a un certo punto è impazzita e si è messa a girare all'incontrario, trasformando un paese post-sovietico, imperfetto ma curioso e vivace, in un mostro imperialista e neo-sovietico. Non doveva per forza andare così, e per quanto si voglia insistere sulle responsabilità e gli errori dell'Occidente, è difficile pensare che quello che è successo a Mosca negli ultimi 10 anni sia esclusivamente il risultato di un'aggressiva strategia fondata sul mercato e delle interferenze occidentali nel delicato periodo della trasformazione degli anni 90. Se così fosse, oggi ci troveremmo di fronte tante piccole Russie putiniane sparse in tutta l'Europa centro-orientale, cosa che fortunatamente, pur con tutti i difetti delle democrazie dei paesi ex comunisti, non è la realtà. Tante volte, nelle analisi e nei tentativi di capire le motivazioni dell'attacco russo all'Ucraina, si è parlato di umiliazione della Russia, spesso si è puntato il dito sull'ingresso della NATO nei paesi dell'Europa centro-orientale, spiegato come allargamento e espansione dell'alleanza con quella tipica mentalità occidente-centrica che tende sempre a privare ogni soggetto ritenuto estraneo al proprio modello sociale e politico di ogni capacità di decisione autonoma. Tale espansione c'è stata perché a volerla sono stati gli europei dell'Est, per i quali la fine della Seconda Guerra Mondiale non è stata una liberazione, ma il passaggio dal più sanguinario dei totalitarismi, cioè il nazismo, a un nuovo assetto politico che dopo la prima fase rivoluzionaria si è dimostrato brutalmente autoritario. L'ingresso della NATO lo hanno chiesto come garanzia della propria sovranità e integrità territoriale i paesi baltici che dopo l'appartenenza all'impero zarista e i 20 anni di indipendenza fra le due guerre furono nuovamente risucchiati nell'universo sovietico in seguito alla firma del patto Molotov-Ribbentrop, o i cechi che nel 68 avevano visto i carri armati del patto di Varsavia distruggere l'esperimento delle primavere di Praga, o gli ungheresi che 12 anni prima avevano vissuto un'esperienza simile, perfino più violenta, o i polacchi, memori delle repressioni dei moti operai del 56 e del 70 e della legge marziale del 1981. Spesso si cita il vertice NATO di Bucarest del 2008 come prova dell'avventuristico espansionismo dell'alleanza, ma in effetti la dichiarazione con cui quel summit si chiuse sembra più una generica dichiarazione di intenti, forzata dall'amministrazione statunitense, che una vera roadmap politica. La NATO accoglie le aspirazioni euroatlantiche di Georgia e Ucraina. Oggi abbiamo concordato che questi paesi diventeranno membri della NATO. Già allora era chiaro che i paesi europei dell'alleanza non avrebbero accolto volentieri l'ingresso di altre nazioni dell'Est, soprattutto ex repubbliche sovietiche. In soldoni, anche se la Russia non avesse invaso la Georgia nell'agosto del 2008, ufficializzando il suo controllo delle due repubbliche non riconosciute dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud, che controllava già da 16 anni, difficilmente Tbilisi sarebbe entrata nella NATO in un arco di tempo relativamente breve. Lo stesso si può dire dell'Ucraina. Prima dell'intervento russo in Crimea e nel Donbass del 2014, i cittadini favorevoli all'ingresso della NATO erano una netta minoranza, circa il 20% del totale. Se il vero obiettivo di Mosca fosse stato tenere Kiev lontano dall'Alleanza Atlantica, per raggiungerlo sarebbe bastato limitarsi all'applicazione dei protocolli di Minsk. Qualcuno potrebbe ribattere che negli ultimi anni sul territorio ucraino si sono svolte diverse esercitazioni militari con la presenza di paesi NATO, per la comprensibile preoccupazione di Mosca. Va aggiunto però che mentre l'Ucraina e altri 23 stati, non solo della NATO, partecipavano nel luglio 2021 alle esercitazioni militari Sea Breeze, Mosca aveva già ammassato decine di migliaia di soldati ai confini orientali dell'Ucraina. L'articolo poi prosegue, è un articolo abbastanza lungo, molto interessante perché tocca diversi aspetti, è impossibile naturalmente sostenere che la responsabilità esclusiva di quanto abbia deciso la Russia, Putin, e stia facendo la Russia adesso con questa aggressione militare in Ucraina dipenda esclusivamente dalla NATO. Certamente la NATO è senza dubbio una longa manus degli interessi statunitensi in Europa, questo è evidente, no? Che tra l'altro toglie spazio, no? a un'ipotesi di step ulteriore di indipendenza, autonomia, autorevolezza dell'Unione Europea. E quindi in questo una provocazione strategica senza dubbio c'è stata, minimizzarla è uno sbaglio. Naturalmente poi da qui a dire che è giustificato l'intervento di Putin, ovviamente passa il mondo. Il problema è che il dibattito è un po' inchiodato su questo, cioè non si può ragionare serenamente di quella che è la situazione dal punto di vista politico e di quelli che sono i reali interessi europei rispetto agli interessi degli Stati Uniti, perché in questo momento provare a fare questa distinzione, che è una distinzione che ha fatto lo stesso Macron non più tardi di 6 mesi fa, definendo la NATO sostanzialmente una sorta di rottame del Novecento, adesso invece è un discorso che non si può più toccare. Questo è un po' il problema, no, anche del mettersi l'elmetto nel dibattito politico e anche in quello, ahimè, giornalistico. Andiamo avanti, scusate il colpo di tosse, un articolo su Contropiano che torna e prova a fare un po' d'analisi sulla vicenda appunto di Bucha, un crimine di guerra o un'operazione PSYOP? I giornalisti della Società del Press a Bucha, una piccola città nord-ovest di Kiev, hanno visto i corpi di almeno 9 persone in abiti civili che sembrano essere state uccise da vicino. Almeno 2 avevano le mani legate dietro la schiena. La Società del Press ha anche visto 2 corpi avvolti nella plastica, legati con nastro adesivo e gettati in un fosso. Oleksiy Arestovich, un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha parlato invece di decine di civili uccisi trovati nelle strade di Bucha e nei sobborghi di Kiev. Pine Ostomel in quella che sembrava una scena di un film horror. Arestovic ha detto che alcune persone sono state colpite alla testa e avevano le mani legate e alcuni corpi mostravano segni di tortura, stupro e bruciature. Quello di Bucha appare dunque come un crimine di guerra da gettare ulteriormente sul piatto dell'orrore verso le opinioni pubbliche europee, maggiormente contrarie al coinvolgimento nella guerra, per rompere ogni rifiuto e resistenza nel sostenere un interventismo compulsivo e pericolosissimo. Una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo che spinge inesorabilmente verso un innalzamento dell'interventismo occidentale nel conflitto. Eppure proprio il The Guardian, che pure fa sua la tesi della strage a Bucha, a sottolineare che le prove delle atrocità sono emerse in un contesto di vacillanti negoziati di pace. Insomma, i morti di Bucha sono già diventati una sorta di shock opportuno, sia per vincere riottosità e resistenze, sia per complicare ulteriormente la strada dei negoziati fra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra. Il Ministero della Difesa russo ha replicato le accuse sui numerosi cadaveri di civili ritrovati a Bucha dopo il ritiro delle truppe russe, negando ogni responsabilità per tutto il tempo in cui la città è stata sotto il controllo delle forze armate russe. In seguito, fino ad oggi, a Bucha i residenti locali sono spostati liberamente per la città e hanno utilizzato le comunicazioni cellulari, si legge nella nota. Vorremmo sottolineare in particolare che tutte le unità russe si sono completamente ritirate da Bucha il 30 marzo, il giorno dopo il round di negoziati faccia a faccia fra Russia e Ucraina in Turchia. Secondo gli ucraini, il ritiro completo sarebbe però avvenuto il 1 aprile. La Russia, nel replicare alle accuse sui civili morti a Bucha, ha sottolineato anche altri fattori. Non è sorprendente che tutte le cosiddette prove dei crimini a Bucha siano apparse solo il quarto giorno, quando gli ufficiali dell'SBU, i servizi di sicurezza ucraini, e i rappresentanti della televisione ucraina sono arrivati in città, afferma la nota del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il quale ha richiamato l'attenzione sul fatto che tutti i corpi delle persone le cui immagini sono state pubblicate dai mass media di Kiev dopo almeno 4 giorni non risultano irrigiditi, non presentano le caratteristiche macchie cadaveriche e non c'era sangue coagulato nelle ferite. Diciamo che ovviamente la vicenda è controversa, perché ovviamente dal punto di vista emotivo si vedono quelle immagini, si recepisce quel messaggio, la mente torna alle pulizie etniche durante le guerre civili nella ex Jugoslavia, no? o altre situazioni del genere. Naturalmente poi sarebbe necessario fare un'inchiesta per verificare le responsabilità che, qualora accertate, naturalmente comporterebbero un aggravio ulteriore della già deterioratissima posizione della Russia dal punto di vista internazionale. E il problema è che, tornando al discorso di prima, in questo clima in cui esiste solo il bianco e il nero, il bene e il male, diventa quasi inutile, no? Approfondire questo tipo di aspetti. È già successo poi in passato che prove inconfutabili di illeciti o anche abomini, no? Crimini di guerra siano poi rivelati appunto delle fake news montate ad arte. Non dico che sia questa, per carità, se no finisco anch'io nel novero dei putignani, ci manca solo questo. Bisognerebbe però evitare di scivolare, ecco, dal punto di vista dell'analisi, in una guerra tra il bene e il male, perché non è questa la situazione. Comunque, naturalmente, verificheremo giorno per giorno poi l'approfondimento di questa particolare notizia, di questo particolare aspetto all'interno del dramma della guerra. Altri due spunti, sempre che riguardano un po' la politica estera in chiusura, dal Post, torniamo sul Post. Aleksandar Vučić ha vinto le elezioni in Serbia, i risultati parziali danno un ampio margine al presidente uscente di centrodestra, come era stato previsto prima del voto. Domenica in Serbia, cioè ieri, si è votato per eleggere il nuovo presidente della Repubblica e per rinnovare la Camera Unica del Parlamento. In base ai risultati preliminari non ci saranno grandi sorprese, con il 50% dei voti scrutinati. Le proiezioni indicano che il presidente in carica, Aleksandar Vučić, del partito progressista serbo di centrodestra, sarà rieletto per un secondo mandato con più del 60% delle preferenze. L'ex capo delle forze armate serbe, Zdravko Ponoš, candidato della coalizione di opposizione Serbia Unita, è invece dato attorno al 15%. Per quello che quanto riguarda le elezioni parlamentari, il partito di Vučić in coalizione con l'Alleanza Patriottica Serba dovrebbe ottenere il 46% dei voti, mentre Serbia Unita, di cui fanno parte anche i socialisti, dovrebbe fermarsi al 12%. Vučić ha 52 anni, domina la politica serba dal 2012, da allora è stato più volte ministro, poi primo ministro, dal 2017 presidente del paese. Anche se il presidente in Serbia ha poteri soprattutto formali, in questi anni Vučić, grazie al suo ruolo, è riuscito a consolidare enormemente il controllo esercitato dal proprio partito sulla politica e sulla società serba. E concludiamo invece con una notizia, la prendiamo da un'agenzia di stampa, Agi. Orban vince il quarto mandato in Ungheria, un messaggio ai miei nemici, da Zelensky a Soros. Perché è interessante? Oltre alla notizia che Orban, la politica, la stampa, l'opinione progressista europea considera una sorta di male incarnato, in parte ha ragione, viste le sue politiche xenofobe, no? Pensiamo all'immigrazione, eccetera. Però pare che insomma in casa sua vinca alla grande, e questo è un dato da valutare sempre con grande attenzione. Il premier ungherese Viktor Orban, vincitore per il quarto mandato consecutivo, ha rivendicato di aver vinto contro tutti: questa nostra quarta vittoria, la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un'opposizione che si era alleata, si sono alleati tutti, noi abbiamo vinto contro tutti. 55,7%, mentre i 6 partiti di opposizione messi insieme in una lista unificata si sono attestati poco sopra il 32%. La cosa interessante però dal punto di vista comunicativo è che lui, tra i suoi nemici, cioè quelli che lui ha sconfitto, no? Quelli che avevano provato a farlo perdere, lui inserisce anche Zelensky, no? I suoi avversari, includendo Orban, ha parlato dei suoi avversari, includendo nell'elenco anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi i burocrati di Bruxelles, l'impero Soros e i media internazionali. Zelensky si era aveva così auspicato la vittoria dell'opposizione, in quanto Orban è uno dei pochi leader europei che non aveva così proposto una cesura netta, una censura nei confronti di Mosca e una cesura dei propri rapporti in modo netto. E diciamo che, tra l'altro, Salvini si è subito congratulato con Orban, quindi no, e c'è anche questo piccolo cortocircuito, perché al momento in Europa è l'unico leader che esprime un messaggio contro quel processo di beatificazione che sta avvenendo nei confronti del presidente Zelensky. Ripetiamo, certamente, uomo politico, leader che ha deciso di rimanere, gli Stati Uniti pare che gli ha adesso proposto di uscire dall'Ucraina, lui è rimasto e quindi questo gli va dato atto, però il lavoro sull'immagine che lui sta facendo, no? è un lavoro che insiste molto rispetto alla teoria, no? al punto di vista, diciamo, prima del bene contro il male, no? Zelensky, ucraini, bene assoluto, Russia male assoluto, che certo in questo momento sembra un pochino essere così, no? La situazione, però è il modo peggiore per sviluppare un'analisi che permetta di giungere a delle conclusioni che vadano a risolvere realmente il problema che c'è, perché se no altrimenti il problema si risolve solo in un modo, con la guerra a oltranza. E chi ci rimette sono i popoli, in questo caso quello ucraino. Purtroppo questo cortocircuito pare che non venga compreso dalla politica e dalla stampa mainstream in Italia, no? Chi pensa a dei modi per raggiungere in fretta un cessare il fuoco è considerato un putiniano, dimenticandosi che poi a rimetterci, no? Anche la pelle, no? o quasi tutto, se non tutto appunto, per chi è morto, sono i civili ucraini. Va bene, questo è quello che abbiamo proposto per quello che riguarda la rassegna stampa di oggi. Naturalmente rimanete su Radio Città Aperta, proseguite ad ascoltare Radio Città Aperta e anche naturalmente Gemini Network. Una buona giornata a tutte e tutti.